Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno da Cecilia Di Lieto. Mi spiace, la sigla è andata a lungo perché ho dei problemi con la nostra ospite di oggi, nel senso che non risponde al telefono, non risponde ai messaggi, non so cosa diavolo stia succedendo. Certo è che insomma qui a Milano, lo sapete, siamo sotto l'acqua da sopra e da sotto, viene da dire. Non so, dalle parti della nostra ospite, che è poi Giovanna Olivieri, che ho invitato per parlarci del suo ultimo libro. Dicevo, non so come siano le condizioni climatiche dalle sue parti, però insomma niente può darsi per scontato. Chi mi sa che io quando ci sono giornate come queste sono insomma un po' scoordinata, mettiamola così, e quindi anche lo studio è un po' scoordinato, tant'è che al momento attuale io sono in grado di ricevere soltanto gli SMS, mentre Telegram e WhatsApp mi sono in qualche modo preclusi. Ecco, vediamo, forse si può vedere lo stesso, ma chi lo sa. Va bene, qui ognuno poi si muove come si muove, possono accadere dei di piccoli grandi disastri. Allora, fatemi fare un altro tentativo, abbiate pazienza, io vi lascio intanto con Vivaldi, con il Gardellino, che è quel splendido uccelletto col capino rosso che tanto ci piace, e chissà mai che faccia un miracolo anche il Gardellino. Vediamo, eh. Eh no, mi dispiace, ma non riesco proprio a collegarmi con Giovanna Olivieri, autrice di questo libro, Animali meravigliosi e come salvarli. È un libro edito da Pendragon, molto bello anche graficamente. Ci sono delle foto meravigliose. E Giovanna Olivieri ancora una volta ci porta per mano alla scoperta di grandi, piccole, meravigliose creature che sono intorno a noi, anche se noi distrattamente non ce ne accorgiamo. Sì, parliamo di piccoli insetti, piccoli rettili, piccoli mammiferi, persino piccoli uccelli, insomma quelli che nei nostri giardini e intorno a noi, anche in città, possiamo scorgere se soltanto abbassiamo lo sguardo e la smettiamo magari di guardare soltanto ai nostri cellulari e ci immergiamo anche nella realtà. Allora, come sempre quando succedono questi imprevisti e la situazione è così antipatica, mettiamola così, perché non sono del tutto preparata, però volevo dirvi che ieri abbiamo parlato con Luciano Sammarone, direttore del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, della situazione degli orsi marsicani, e abbiamo avuto anche questa bellissima notizia che Sammarone ci ha regalato proprio a noi di Considera l'Armadillo, a noi armadilli di tutto il mondo unitevi, che è stato il fatto che effettivamente hanno potuto osservare proprio ieri mattina la nascita di due nuovi orsi marsicani, e noi speriamo che siano solo una piccola parte di tutti i vari le varie cucciolate che potrebbero essere avvenute, diciamo così, nel corso del letargo, perché come ci ricordava Luciano Sammarone in realtà le orse partoriscono durante il periodo di ibernazione, quindi partoriscono in tana. Pensate un po' che straordinarietà della natura ancora una volta. Non so voi, ma io tutte le volte rimango un po' a bocca aperta, un po' come Giovanna Olivieri ci fa capire dal suo libro. Ma a proposito di orsi, c'è ancora la questione, ahimè, degli orsi trentini. Voi sapete, io ve l'abbiamo detto ieri, c'è una questione legata ai due orsi che sono prigionieri a Castellar. Sono M49, il famoso papillon, quello che era fuggito due volte da quella prigione, e l'orsa JJ4, di cui sostanzialmente si temeva addirittura un'esecuzione. Invece, in modo autonomo, diciamo così, la provincia di Trento alla fine ha deciso che questi due orsi possono essere spostati da Castellar, e viene scelta in questo caso un rifugio nella Foresta Nera, quindi in Germania, rifiutando in realtà proposte che OIPA e LAV avevano fatto di un santuario in Romania, ecco, lascia abbastanza sconcertati il fatto che la decisione, allora, da una parte meno male che almeno insomma ci si prova a spostarli da quella prigione, però dall'altra parte, ecco, lascia perplesse, ce lo fa sapere ad esempio OIPA, il fatto che è stata scelta una struttura, quella della Foresta Nera, di 10 ettari contro la struttura che era stata proposta, che di ettari ne contava addirittura 69. E vabbè, io non lo so, non so Ispra cosa dice, ma ormai ho molti dubbi e molte perplessità su tante cose, e soprattutto su quella che è la gestione della fauna selvatica in questo paese, che sinceramente mi sembra veramente ormai devastata da tanti punti di vista. Vabbè, voi lo sapete che io sono capatosta, quindi ci ho riprovato e alla fine Giovanna Olivieri l'ho beccata. Giovanna Olivieri, autrice di Animali meravigliosi e come salvarli, Pendragon Edizioni. Buongiorno Giovanna.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Dicevo prima che insomma questo libro, che è molto bello anche graficamente, che ha queste foto bellissime, devo dire, di Carlo Galliani, è un libro curioso, come ci hai insomma insegnato tu, che insomma sei ormai un'affezionata armadilla, mi viene da dire, visto che nei tuoi ultimi libri non abbiamo mancato di fare due chiacchiere. Ecco, chi sono gli animali meravigliosi a cui ti riferisci?
Allora, sono animali di tanti tipi diversi, dagli insetti, diciamo la prevalenza degli insetti, ma non solo, ci sono anche qualche rettile, qualche anfibio, qualche mammifero, diversi uccelli, ma la caratteristica comune è che hanno qualcosa di particolare, una peculiarità o morfologica, quindi fisicamente, oppure nel loro comportamento, qualcosa di veramente straordinario che io insomma ho riscontrato in loro e che mi pareva davvero curioso, e quindi avevo voglia di raccontarlo, ed è per questo insomma che li ho riuniti tutti in questo libro.
Certo.
Sono meravigliosi, ma sono animali anche comuni, cioè alcuni di questi li abbiamo nel nostro giardino, magari non ci abbiamo mai fatto caso, magari cantano sui nostri alberi.
Sappiamo
chi sono.
Esattamente, ad esempio ci sono tante curiosità, io lo dicevo quando cercavo di collegarmi con te, che tu ci pigli per mano e per l'appunto ci porti alla scoperta di questi meravigliosi animali che uno pensa siano ai tropici piuttosto che nelle foreste pluviali, invece magari sono veramente anche sul balcone di casa. Ecco, si tratta di accendere l'attenzione e guardarsi intorno. Ci sono tanti animali, dicevamo, anche piccoli, anche strani. Non so, a me viene da dire la mosca scorpione, mo ci vuole, non è che ce l'avessi proprio chiara, ad esempio.
La mosca scorpione invece è un insettino che è molto comune, che sicuramente se hai qualche angolo un pochino ombroso, un pochino più fresco del giardino, è probabile che ci sia. È un insetto in realtà chiamato mosca, ma non è una mosca, non è un dittero, invece è un mecottero, è un insetto dalle ali un po' particolari, trasparenti, ma con delle venature nere, sembrano quasi dei pizzi insomma, ed è un insetto anche molto antico, insomma i suoi parenti sono vissuti milioni di anni fa, i suoi parenti più stretti, quindi diciamo che averlo oggi ancora nel nostro giardino tutto sommato è anche una bella soddisfazione, no?
Certo.
E questo ci riporta un pochino al pensiero che con i nostri comportamenti scellerati è molto probabile che l'uomo causerà la sesta estinzione di massa. Purtroppo insomma, sì. Questo è sopravvissuto alla quinta, questo insetto qui, ma non so se sopravviverà alla prossima.
Certo, senti, Animali meravigliosi, come dicevamo, si occupa delle particolarità di tanti piccoli e grandi, medi animali. E con, lo dicevi, no? Con queste peculiarità, con queste caratteristiche che toccano vari aspetti, dal modo in cui si riproducono al modo in cui parlano, ad esempio, e mi hanno fatto molto ridere scoprire che ad esempio il rospo smeraldino fa un verso che non ci si aspetterebbe assolutamente da un anfibio e che somiglia tantissimo in realtà al verso del succiacapre, che è un uccello. E uno dice, ma com'è?
Infatti questa è una cosa molto, molto particolare. Il rospo smeraldino appunto c'ha questo verso un po' acuto, eccetera, e il succiacapre produce un verso veramente che non sembra da uccello, e questa è la cosa che veramente ha tratto in inganno anche me. Io lo racconto nel libro perché io stavo passeggiando la sera per una zona insomma di campagna e sento questo verso, ero convinta che fosse del rospo smeraldino, poi praticamente continuava e poi ce n'erano tanti e dico, ma tutti questi rospi, che strano insomma.
Certo.
E alla fine ho scoperto invece che erano uccelli e poi li ho visti proprio, per cui è stata per me insomma questa scoperta molto, molto interessante.
Senti, c'è
La
anche.
natura ci sorprende sempre.
Esatto, esattamente. E c'è una cosa che io trovo e che tu sottolinei di volta in volta affrontando diversi animali, ed è appunto il fatto che ci sono alcuni di questi animali, piccoli o grandi che siano, che esistono sulla Terra da milioni di anni, da molto prima del nostro arrivo. E quindi, insomma, anche questo dovrebbe farci riflettere, no, sulla nostra relazione con gli altri animali.
Eh già, e anche sul fatto che l'evoluzione ha impiegato tantissimo tempo per specializzarsi, no? Per produrre delle specie, per produrre dei comportamenti che hanno queste specie, no? Talmente, diciamo, adattate alla vita. Noi in un soffio, insomma, vogliamo far sparire tutto questo, veramente c'è da chiederselo.
Eh sì, è un brivido che ci attraversa. Senti, l'ultimo capitolo che del tuo libro è un capitolo molto importante secondo me, perché è proprio il come salvarli, e tu naturalmente fai un ragionamento generale, che è quello che sappiamo, insomma, quello del riscaldamento globale, delle emissioni di CO2, dell'acidificazione degli oceani, conseguenze del riscaldamento, insomma, tutto quel discorso che anche da questa trasmissione, insomma, più o meno quotidianamente facciamo, dell'erosione degli habitat, insomma, della nostra invasività come animali umani. Però tu fai anche in qualche modo un appello a qualcosa che in qualche modo ognuno di noi comunque può cercare di fare. Lo vuoi raccontare
sì.
ai nostri ascoltatori e ascoltatrici?
Diciamo che io credo ancora insomma, nell'importanza del singolo, di quello che ciascuno di noi può fare, e ovviamente nell'importanza dell'azione comune, no? Però anche quella del singolo, perché spesso noi quando vediamo, insomma, dei fenomeni molto grandi, eccetera, quello che sentiamo è la nostra impotenza, no? Pensiamo, beh, io tanto che cosa potrei fare, no? Per
certo.
Questo sono i politici che devono decidere, sono i decisori, i grandi decisori, no? Che devono prendere le grandi decisioni. Io invece dico che magari anche in questo caso questi animali, molti sono veramente vicini a noi, quindi dipende anche da noi la loro sopravvivenza. Molti abitano nei nostri giardini, altri sulle nostre montagne, nei nostri corsi d'acqua, ed è veramente quello che noi, come noi viviamo ogni giorno, no? Di giorno in giorno, che determina la loro salute, la loro vita,
certo.
Oppure no. Per cui anche, non so, il consumo di suolo, sono tutte delle, in fondo quando noi parliamo di erosione dell'habitat, cosa vuol dire? Vuol dire che è l'uomo che si allarga troppo a discapito degli habitat naturali, quindi qualunque nuovo centro commerciale che apriamo, qualunque nuovo distributore di benzina, io vedo in continuazione crescere, no? Come funghi, delle costruzioni nuove, delle strade nuove, eccetera. Tutto questo contribuisce ovviamente a erodere gli habitat degli animali che stanno vicino a noi, per cui veramente dipende anche da ognuno di noi, dalle nostre scelte, insomma, dai nostri comportamenti. E poi ci sono anche scelte molto dirette, ad esempio se abbiamo un giardino possiamo decidere di gestirlo in un modo piuttosto che in un altro. Ovviamente anche quello andrà direttamente, no, ad impattare.
Certo, ed è, scusami, io proprio su questo volevo che tu ci spendessi qualche parola, anche perché ad esempio a Milano, insomma, l'assessora all'ambiente e al verde pubblico ha fatto una scelta secondo me coraggiosa, quella di riservare alcune aree della città come dire, uno sfalcio controllato, cioè lasciare delle parti selvatiche, diciamo così, di aiuole. E qualcuno l'ha presa male, qualcuno la prende in giro, e io sono sempre stata un'accesa sostenitrice di quello che, insomma, si chiama Wildlife Garden, insomma, di quella politica che è quella di, insomma, contro i prati all'inglese, mettiamola così.
Sì, sono d'accordo anche io, il prato all'inglese è un prato assolutamente sterile, diciamo che è una monocoltura, un tipo di erba sola, no? Ed è un prato in cui non c'è vita fondamentalmente. Quindi queste decisioni, adesso vedo che in diverse città, insomma diversi comuni, stanno seguendo questa politica di magari mantenere, ad esempio, appunto di non fare lo sfalcio continuo, di lasciare delle fioriture spontanee anche per gli insetti impollinatori. Questo ovviamente nel pubblico, ma noi nel nostro privato possiamo decidere,
Certo.
insomma, di fare un po' come vogliamo. Per cui, ad esempio, se voi in questo momento visitaste il mio orto e il mio giardino, vedreste che sono una giungla ed è quasi impraticabile, e da un lato, insomma, un po' difficile gestirli, però dall'altro sono felice perché ha piovuto questa primavera, finalmente ha piovuto molto, quindi tutta la vegetazione è cresciuta tantissimo, e in questa vegetazione c'è un brulicare di vita incredibile, e questo, insomma, a me fa molto piacere. Per cui, ecco,
Sì.
dipende anche da noi, da come decidiamo appunto di gestire i nostri spazi verdi, pensando, cioè, se vogliamo solo un luogo ricreativo per noi, e quindi deve essere tutto pulito e ordinato, eccetera, oppure decidiamo di avere un luogo pieno di vita, quindi lasciamo che la biodiversità, insomma, li abiti,
Sì,
sono,
e sembra
insomma.
incredibile, ma veramente ci vuole molto poco perché arrivano ed è incredibile. Senti, poi tu sempre nell'ultimo capitolo, che è questo come salvarli, fai un ragionamento sugli alberi che mi ha molto emozionato, nel senso che ne fai, insomma, fai un elogio dell'albero nella sua complessità di vita, diciamo così.
Sì, diciamo che io in questo libro parlo anche di diversi insetti, no? Che vivono sugli alberi, anche gli alberi moribondi, morenti, no? E questo è anche, noi, insomma, negli ultimi anni abbiamo questa smania anche di piantare alberi, ed è una cosa giustissima. Io stessa lo faccio, le pianto in continuazione, perché è importante, perché comunque l'albero assorbe la CO2, probabilmente l'unica cosa che possiamo fare adesso per arginare il cambiamento climatico. Però al tempo stesso dobbiamo sempre avere presente che la vita è complessa. La vita biologica è complessa, la vita biologica parte dalla nascita ma finisce con la morte e con il ricircolo dell'energia. Ci sono tantissime forme di vita che appunto sono dei riciclatori di energia, quindi anche l'albero che sta morendo è una fonte di vita per tantissime creature, e in questo senso ha anche la sua importanza. Invece noi spesso vogliamo gestire la vita, quindi se l'albero comincia a seccarsi e dobbiamo tagliare i rami che si sta seccando, dobbiamo eliminare gli alberi che stanno morendo, eccetera, eccetera, e non ci rendiamo conto che dentro quegli alberi che stanno morendo invece c'è un brulicare di vita che non fa altro che poi ridare vita ad altri alberi, perché ovviamente produrrà humus, eccetera, eccetera, che andrà a nutrire, no? Nuova vita. Quindi, ecco, forse anche qualche volta fare un passo indietro e
Eh
dire:
sì, eh
ah,
sì,
lascio fare
eh sì,
alla natura.
direi che fare un passo indietro sarebbe molto molto importante. Giovanna Olivieri, Animali meravigliosi e come salvarli, Pedragon Edizioni, grazie per essere stata qui a Considera l'armadillo. Peraltro, a proposito di armadilli, c'è anche un armadillo nel tuo libro.
Eh sì, c'è l'armadillium vulgare, che è il porcellino di terra,
Eh sì,
che è uno di questi non è un insetto,
è un
è un
crostaceo,
crostaceo,
sì.
sì, è uno di questi animaletti, però di queste bestiole, insomma, che non è che ci piacciono tanto, sembra bruttino. Se invece lo osserviamo da vicino, gli facciamo delle fotografie, scopriremo che assomiglia a una lacca cinese, è qualcosa di veramente incredibile.
E io ti ringrazio a nome di tutti gli armadilli, quelli di terra, quelli di mare, quelli di cielo, per averci messo anche nel tuo libro, mettiamola così.
Io ringrazio te, ringrazio tutti gli ascoltatori.
E allora un grande abbraccio e complimenti, un libro altamente consigliato da Considera l'armadillo. Ciao Giovanna
Grazie
Olivieri.
mille, arrivederci a tutti.
E così al volo siamo riusciti a recuperare, mi spiaceva proprio perché poi non c'è tanto tempo, anche perché, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, io ve lo dico, la settimana prossima, Considera l'armadillo, sarà tutto dedicato alle elezioni europee. In che senso? Nel senso che c'è un cartello europeo, anche gli animali votano, firmato da decine di associazioni, che pongono ai candidati 10 punti essenziali su cui vorrebbero che l'Europa si impegnasse. E allora abbiamo deciso di costruire sui vari temi con varie associazioni giorno per giorno quello che che viene richiesto, quali sono le posizioni che si stanno delineando, chi sta rispondendo e chi no a questi appelli. Da lunedì a venerdì. Ringrazio Stefano che aveva fatto una prova WhatsApp prima. E poi insomma so che è andata via la luce, quindi probabilmente c'è stato qualche ingrippo anche sui nostri sistemi qui, computer e via di seguito. Ma adesso diciamo che tutto dovrebbe essere tornato alla normalità. E allora Cecilia Di Lieto vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, vi dà appuntamento a domani come sempre dalle 14, però vi ricordo come sempre che c'è un altro indirizzo armadillo@radiopopolare.it dove mandare suggerimenti, proposte, ragionamenti eccetera eccetera. E che c'è poi naturalmente la pagina Facebook e Instagram Considera l'Armadillo, che cerco sempre di tenere aggiornata, sempre compatibilmente al clima e alle ribellioni delle tecnologie nelle mani di Cecilia Di Lieto. E che dobbiamo fare? Fatevene una ragione. Vi voglio bene e vi lascio con le mani molto più sapienti delle mie di Matteo Villacci e di Jack. Ciao a tutti, a domani.